Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Dai 50 anni si entra in questa zona che è un pochino una terra di mezzo. Questa entra in una zona che è quella dei 50 anni, 50, 60, 70, dove non sei più madre, non hai più impegni, diventi una donna, torni una donna, cioè finisci di essere madre e poi che fai? Adesso scherzo, ma c'è da raccontare qualche cosa che non viene raccontato. Le donne non sono rappresentate. Il rappresentare una donna alla mia età, ho voluto capire anche con quelle che sono le mie difficoltà che cosa vuol dire amare.
Questa era Monica Guerritore, ospite di Cremellini, che parlava della sua fiction Inganno, di cui abbiamo parlato una settimana fa, una serie italiana in 6 episodi diretta da Pappi Corsicato, che si vede su Netflix, dove racconta di una donna meravigliosa, Monica Guerritore, una 60enne, matura, divorziata, ricca, si innamora di un ragazzo molto giovane, Elia, che non sa bene se la truffi o se la prende in giro, se la ami veramente. Insomma, questa donna, nonostante diciamo un'età matura, in realtà la Guerritore penso abbia 67 anni, è una donna naturalmente splendida, se no non farebbe questo ruolo, si vede nuda, che si accoppia, che ha un gran desiderio, una grande passione carnale, e tutta questa serie, che ha avuto un grande successo, è stata dimostrata e indicata come la, diciamo, il manifesto di tutta una serie di istanze che vengono dal mondo femminile ma anche maschile, che viene definito in un termine sessalescenza, che è un neologismo inventato da uno psicologo di cui non ho trovato grandi notizie in realtà, però è circolato per qualche settimana e rappresenta le persone in età avanzata, che dai 50 ai 70 anni diciamo, che hanno ancora la possibilità, la voglia di avere una vita intensa dal punto di vista erotico e sessuale. Durante questa trasmissione è intervenuta un'ascoltatrice dicendo: io sono in menopausa, non ho più voglia, non mi interessa più di avere queste cose qua, trovo che quello della Guerritore sia un esempio che non riguarda una parte, diciamo, di donne. Io obiettai, ma faccio ammenda delle mie totali ignoranze nel campo fisiologico, questo è un tema più da Nicoletta Carbone, che infatti lo sta trattando, mi sembra domenica aver sentito proprio una trasmissione sulla menopausa, non entravo in questioni clinico-mediche, invece mi sembrava più che altro un pregiudizio sociale dire che una donna, quando non è più nell'età fertile, è fuori anche dal giro della passione e dell'amore. Tutte le donne in menopausa dovrebbero essere tagliate fuori dall'avere una vita sessuale, affettiva, erotica. Mi sembra di dire qualcosa a favore delle donne, ma non è così. Non è così perché mi ha scritto un'ascoltatrice, mi ha scritto un messaggio che all'inizio era anche abbastanza duro, come tale l'ho preso, però mi ha fatto riflettere. Ve lo riassumo, dice: gentile dottor Nicoletti, sono una donna in menopausa da 3 anni. Alle mie amiche e a me la libido è andata via. Sicuramente per altre donne non è così, ma il suo atteggiamento con l'ascoltatrice che si trova nella mia situazione è stato davvero sgradevole. Sarebbe carino che non fosse considerato un problema visto che è fisiologico. Sarebbe carino che si potesse parlare dell'assenza del libido senza sentirsi giudicate. Siamo comunque persone, donne vive, felici, ma, citando Battiato, emancipate dall'incubo delle passioni. Gli chiedo di essere meno offensivo. Esistiamo e siamo tante. Le dirò di più: ci è capitato nella vita di incontrare eiaculatori precoci, uomini con problemi erettili o altro, la comprensione in genere è la prima ad essere chiamata in causa. Il nostro non è un problema, ripeto, è fisiologico, eppure veniamo trattate come esagerate. Provi lei a far entrare qualcosa di duro in uno qualsiasi dei suoi buchi che brucia di base, senza eccitazione e senza lubrificazione. La mia non vuole essere aggressione, ma solo un voler mettere attenzione a una fase della nostra vita che esiste e che è così, non per tutte, ma per molte. Ecco, io ho fatto una riflessione. Beh, in effetti non si smette mai di imparare. Uno si ritiene emancipato, si ritiene civilizzato, si ritiene comprensivo di temi e di problematiche che i nostri genitori nemmeno sapevano, non sapevano nemmeno la differenza, sapevano che a un certo punto la moglie non poteva fare più figli, fine, chi se ne importava, problemi suoi, pensava alla casa, pensava a fare altre cose. oggi che siamo tutti più emancipati ci piace parlare di sesso alle scienze, dire che bello, tutti hanno diritto di amare fino all'ultimo dei loro giorni, e si vedono foto felici di persone a capelli bianchi che si accoppiano come tapiri felici e contenti. Però mi ha fatto riflettere questa ascoltatrice che in effetti può esserci una fetta di persone per cui alla fine diventa un onere l'affettività o la sessualità, che probabilmente questo segnale fisiologico che non si è più fertile è anche quello, dice, non dobbiamo più porci il problema di essere anche disponibili per avere rapporti affettivi, per avere una vita sessuale. E oggi voglio dare spazio a tutte le donne che sono sentite offese, come la nostra ascoltatrice, dal fatto che io dicevo che, perché ne ero convinto, questo avevo letto, questo avevo studiato, di questo avevo profondamente coscienza, che era una cosa limitativa dire che una donna, quando non è più fertile, quindi non è più capace di essere madre, deve anche smettere la propria attività fisiologica, pensando che l'apparato femminile è un apparato che può dare reazioni e sensazioni per un più vasto tempo della vita. Evidentemente questo qualcuno ha offeso. Allora, oggi parliamo di sesso dopo la menopausa, che naturalmente è un tabù. La donna con i capelli grigi che ha pulsioni sessuali viene vista con sospetto, ma viene vista probabilmente con altrettanta commiserazione la donna che in realtà dice: io ho chiuso bottega.
Diciamo che il periodo della nostra vita che va, diciamo, dopo la menopausa, mettiamola così, quindi di quella parte in cui non ci si aspetta che dovremmo fare sesso, è lungo, è tanto lungo, è almeno un terzo della nostra vita, quindi ci conviene prepararci un po'. È uno degli ambiti della sessualità che ha più pregiudizio in assoluto. Cioè, noi possiamo pensare, non lo so, che due uomini possano baciarsi, ma che due anziani possano avere un rapporto sessuale è... no, no, non lo voglio neanche immaginare, capite? È una di quelle cose che, no, ci darà capriccio, siamo tutti molto pregiudizievoli su questo argomento, e farci un attimo di discrimine, anche perché il sesso è migliore in quella parte della vita se è stato buono prima.
Io questo avevo capito, scusate, avevo capito che un uomo civilizzato emancipato deve seguire quello che dice questa psicologa su My Secret Case, dice che il sesso dopo la menopausa è considerato un tabù perché? Perché la donna con i capelli grigi non può fare sesso, quindi dicevo dai, dategli sotto, non vi fate turlupinare da chi dice che un po' di secchezza è il problema base, esistono presidi clinici che possono superare questo problema, l'importante è che vi piaccia qualcuno, che abbiate voglia. Invece, evidentemente, ho trascurato una fetta del pubblico femminile a cui oggi do ampia possibilità di proclamare la loro istanza, avendo al telefono Cecilia, l'ascoltatrice che mi aveva scritto questo messaggio. Cecilia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per avermi dato questo spazio.
No, sono io che imparo qualcosa, Cecilia. Era una fetta del mio difficilissimo cammino di civilizzazione, che io nasco brutale in una famiglia brutale, in una città brutale, in cui questo problema era proprio lungi da essere preso in considerazione. Mi fa riflettere qualcosa. Allora, esprima meglio le istanze della fetta di donne che si sente lei di rappresentare.
Allora, innanzitutto c'è da dire che effettivamente di questa cosa non è che si parla, siamo tutte molto preparate, anche io ho 50 anni, quindi all'età mia non è che si parlasse così tanto anche del ciclo, del menarca e via dicendo, però comunque eravamo preparate. A questa fase qui non si prepara nessuno, non c'è, non se ne parla. Ora io mi ci sono ritrovata.
Però si sa che accade, uno legge, vede, non è che è una sorpresa.
Sì, sì, certamente, però non si affronta, come dire, si tiene lì come una cosa che accadrà. Io sinceramente mi sono ritrovata in questa situazione e ho cominciato anche a confrontarmi con le mie amiche, purtroppo sono stata pure una delle prime, quindi non ho avuto all'inizio grosso confronto, poi piano piano ho visto che bene o male entravano tutte nella mia posizione. La mia posizione qual è? Non è una posizione di disperazione, di commiserazione, di oddio mio che cosa è successo, non c'è più niente di bello nella mia vita, ci sono milioni di cose belle, sono una donna attiva, faccio cose, ho un figlio, viaggio, mangio, mille cose. Il sesso è diventata una cosa che come dire, fino a ieri mi piaceva la cioccolata, oggi non mi piace più.
Ma questo è avvenuto proprio, è avvenuto con il momento, diciamo, di cambio fisiologico della menopausa?
Sì,
quando è andata
diciamo,
in menopausa ha pensato, non mi interessa più, non mi interessa più.
No, è stata, all'inizio ho detto, ma perché? Cioè, mi ritrovavo con mio marito, avevo questa sensazione di come di essere forzata, come se a me all'improvviso non mi piace più la cioccolata e me la devono far mangiare per forza.
Sì, sì, ma è comprensibile. Ma forse no, può essere che non le piacesse, scusi, non le piacesse la cioccolata, prego, che aveva a disposizione in quel momento, e fosse quello il problema.
Beh, diciamo che fino a, tra virgolette, il giorno prima mi piaceva, mo all'improvviso non mi piace più, mi pare, poi insomma, sì, no, anche perché io e mio marito stiamo insieme da 6 anni, quindi non è che siamo una coppia,
ah,
dici,
da poco, siete, vabbè,
50
vabbè, sì,
anni
da pochissimo
di matrimonio, quindi insomma no, diciamo che era una cosa attiva. A un certo punto dentro di me è successa questa cosa e ha coinciso con, diciamo, il termine delle mestruazioni. Da quando io ho smesso di avere il ciclo, ho cominciato a sentire questa sensazione gradevole, mi si passa il termine, mio marito meraviglioso, lo amo profondamente, però c'è stata questa cosa che ovviamente ho affrontato con lui, non facile, assolutamente non facile.
Ah beh, però, poi per un uomo si rende conto che è un lutto, non
sì,
si sente più all'altezza, dice cosa ci sarà un altro, pensa mille cose, figuriamoci. Sì, sì, lo so, gli uomini li conosco.
Esatto, e infatti c'è stato un momento difficile, tuttora ogni tanto ci troviamo ad affrontare la questione. Io non so assolutamente, proprio perché se ne parla poco, in che situazione sono. Può essere anche che sia un passaggio, nel senso, gli ormoni non ci sono più, e come sappiamo
gli ormoni
fanno parte dei nostri, stimolano i nostri desideri, ci aiutano a capire le nostre necessità passando dal corpo, neurorecettori e via dicendo, cioè, ci sono, gli ormoni sono messaggeri dei bisogni del nostro corpo, quindi nel momento in cui non abbiamo quell'ormone, quegli ormoni, questa cosa scema. Ora poi io non so se poi viene fuori un altro equilibrio nel quale si ritrova una vita sessuale ordinata, tra virgolette, o comunque ordinata, forse è un termine con la vita sessuale c'entra poco.
Vabbè.
Però voglio esprimere il concetto che magari torna una cosa più
cioè, come è accaduto, alla Guerritore, uno vede un ragazzo meraviglioso che fa il bagno nudo e gli si riaccende l'ormone, qualcosa del
può
genere.
Può essere, questo non lo so, io sinceramente l'ho fatta la prova di osservare, di guardare, ma sinceramente sarà che sono innamorata di mio marito, quindi io non sono, appunto, mi sono sposata 3 anni fa, non sono una dalle lunghe storie, dalla monogamia, insomma sono una persona che ha vissuto una vita abbastanza allegra, come possiamo dire.
Non è che esce dal monastero e si sposa e tutta la vita sta con lo stesso uomo, lei ha conosciuto la vita. Però aspetti un attimo, ferma un attimo, vorrei solo dire alle altre ascoltatrici di supportarci, perché io posso parlare anche per tutta la trasmissione con questa ascoltatrice, però vorrei che chiamando l'800240024 mi portaste le vostre testimonianze, se coincidono con la storia di Cecilia, che con grande coraggio ha portato un tema che è difficile parlarne. Vedo dei messaggi che mi arrivano dalle amiche mie insospettabili, che pensavo folli trombatrici, mi dicono: ah, finalmente qualcuno lo dice, manderò il link a tutte le mie amiche. Evidentemente è un problema, evidentemente Cecilia, probabilmente molte donne fingono ancora passioni, amori, desideri incolmabili, quando in realtà è tutta una finzione per essere socialmente accettate. Questo mi fa pensare a quello che dice lei.
Guardi, io ho avuto una riflessione prima di sentire lei, di avere appunto questo scontro su questo tema.
No, che scontro?
No, è perché è iniziato, mi rendo conto di essere stata un po' tranchant, però
mi dice che pensi qualcuno vuol mettere qualcosa di duro nei suoi buchi, cioè un pochino mi sono preoccupato.
Il finale sono stata un pochino
mi ha reso l'idea.
Però quello che volevo dire, ho visto la Parietti in televisione, io non guardo molta televisione, mi è capitato di vedere la Parietti e ho guardato e ho detto: ma com'è possibile? Cioè, mi è venuta questa riflessione sul vergognarsi, sul camuffarsi, non vergognarsi, sul camuffarsi. Ed è
attinente. Beh, le donne di spettacolo, però, è un'altra categoria.
Certo,
Cecilia.
Per carità, per carità.
Recitano,
per carità,
recitano una parte, quello, recitano una parte quelle.
Però, certamente,
non sappiamo cosa veramente sia la loro vita, è certo.
Chiaro, chiarissimo. Però sono modelli aspirazionali che comunicano una cosa che io francamente, pian piano che le mie amiche stanno arrivando dove io sono già da un po', e io proprio queste che hanno tutta sta voglia non l'ho ancora incontrate. Quindi magari è un passaggio, ripeto, io non so che succede tra 2 anni, però al momento io vedere quell'immagine lì e pensare a quello che sento è dissonante. È proprio dissonante.
Cioè, tutte le sue amiche, tutte le sue amiche la pensano come lei, cioè basta. Guarda, che questo era un luogo comune su cui scherzavo quando ero più giovane. Cioè, guarda, mi capita a me di andare, di sentire discorsi di signori che consideravo anzianissimi, ora ho avuto 20 anni e queste ne avranno avuti 45-50, pensi un po', che dicono basta, mio marito ancora mi chiede quella cosa, non ne posso più, sono stanca. E dice, ma vedevo con terrore un'epoca in cui avrei frequentato donne che erano stanche di questa roba, però evidentemente questo accade. Evidentemente esiste una trasmissione di questo problema che è mediata dalla necessità di soddisfare gli uomini, di farli contenti, di sentirci socialmente splendida, di essere all'altezza delle altre. E probabilmente il vero tabù è dire una donna a un certo punto non c'ha più voglia. Sentiamo, resti in linea, Cecilia, stanno arrivando telefonate, sento altre donne. Anna, buongiorno da Roma.
Buongiorno a lei. E sarò una persona estremamente fortunata, ma io e mio marito facciamo ancora sesso con molta goduria.
Allora aspetti io un attimo, devo dare la... No, aspetti un attimo, ho passato il limite per dare l'informazione della borsa. Resti in linea, mi racconta la sua goduria con suo marito, dicendo anche quanti anni ha, lei perché deve dirlo da questo punto di vista, fra un istante, dopo la borsa. Allora, puntata perigliosa che sto facendo, ma mi ci sono messo dentro e quindi devo gestirla. Ho dato spazio e ancora ci sta ascoltando, è pronta a intervenire l'ascoltatrice Cecilia, che si era risentita perché avevo detto a un'altra ascoltatrice che insomma basta con questo pregiudizio che con la menopausa la donna non più fertile deve chiudere la saracinesca. C'è spazio per tutto, sarebbe triste che a 50 anni le donne si dichiarassero fuori causa, assolutamente. No, invece mi ha fatto riflettere Cecilia che è un problema, nel senso è un tema, molte donne non c'hanno più voglia, non gli va più, non lo fanno più. Con la menopausa dice finalmente non abbiamo più l'obbligo di farlo, e bisogna tenere conto anche di questa parte di mondo femminile che in controtendenza rispetto a tutte le meravigliose proclamazioni delle dive, delle presentatrici, attrici, la splendida Parietti che sembrerà trombabile anche quando avrà 150 anni, ma questo è il mondo della finzione, la realtà è fatta di altre cose. Altre invece mi scrivono, altre donne, visto che sono tantissime a intervenire, ma secondo me le donne che parlano così sono donne non mai state interessate in maniera particolare all'aspetto fisico e sessuale, lo facevano per tenersi vicino un uomo, un marito, un tetto, e adesso possono chiaramente avere una giustificazione per non farlo. Cecilia, cosa ne dice di questa ultima lettura che mi hanno fatto alcune donne?
Non lo so, non credo, nel senso, ripeto, io sicuramente non ho mai usato il sesso per tenere un uomo vicino, come dicevo prima sono una persona che è stata più o meno single per tutta la vita, ho avuto 2 storie un pochino più lunghe, ma 3-4 anni al massimo, insomma, niente di... Quindi non è mai stato un mezzo per, è sempre stato un mezzo di comunicazione, di unione, di conoscenza.
Cioè le piaceva, prima le piaceva, diciamo,
sì,
normalmente.
Sì,
attratto,
no, non mi posso definire una mangiauomini, quello assolutamente no, non è il mio. Però può essere anche che ci sia una correlazione, questo non lo posso escludere assolutamente.
Cioè, mangiauomini sia una donna che... affamata di sempre nuove conquiste, una donna può trovare la piacevolezza, la soddisfazione in un uomo e praticare, come l'ascoltatrice che ho interrotto, adesso faccio parlare, dice ho 70 anni e ancora mi diverto come una matta. Aspetta, facciamola parlare, Anna da Roma, scusi,
prego.
Anna.
No, io non è che mi diverto, mi fa piacere fare sesso con mio marito come fa piacere a lui. E io ho telefonato solo per dire alle altre donne, se posso essere utile, perché non è detto, che io ho delle fantasie mie che mi eccitano. Quindi quando io sono rilassata, tranquilla, riposata, penso queste cose che mi eccitano, mi avvicino a mio marito e lui, felice come una Pasqua, e facciamo un sesso felice.
Le faccio una rivelazione, avviene così per tutti, eh. Quando siamo assieme a una persona nell'intimità, in realtà c'è una popolazione lì indicibile, tutti ci appoggiamo alle nostre fantasie. Qualcuno magari le racconta anche al partner e prova anche a metterle in pratica. Altri
no,
gli basta
io non le racconto. È una cosa mia personale che mi può succedere.
Ma magari
succedere
lui piace
anche
sentirle, magari lui può piacere sentirle. Può
forse
aiutarle a metterle
però
in pratica.
Però siamo, a me lui piace ancora molto, io mi rendo conto che piaccio ancora a lui.
Posso saperne una di queste fantasie? Tanto siamo in una trasmissione ormai libera da ogni tabù. Posso saperne una per capire esattamente come funziona il meccanismo? Ma per mia cultura è solo per questo.
Penso di scopare un'altra donna.
Ah, vabbè, ma perché non lo propone anche suo marito, scusi? Gli dice, guarda, mi piacerebbe avere un'altra donna. Ma lui dice contento,
no,
non aspettava altro.
Non mi piacerebbe.
Ah, solo come fantasia. Vabbè,
se
questo l'aiuta.
Fantasia mia.
No, però io trovo meraviglioso che a 70 anni coltivi ancora le sue fantasie. Trovo un sistema infallibile.
Infatti sono molto mi reputo molto fortunata e trovo che se una donna riuscisse a capire quello o ricordarsi quello che la poteva eccitare, non è questione di menopausa, certo non è come quando avevo 40 anni, però la nostra vita sessuale è viva, piacevole.
Scusi la brutalità, uno ci mette la cremina come fanno tutti a una certa età.
No, non c'è bisogno.
Vabbè, meglio così, buon per lei. Allora, sentiamo adesso Elisabetta da Bergamo.
Buongiorno. Mi sembra che non si renda importante anche l'innamoramento che si mantiene col proprio partner, come adesso la persona che mi ha preceduta. Io ho avuto una vita con una persona anziana, io pure anziana, per 30 anni e sino all'ultimo giorno in cui è stata in vita ho avuto voglia di aver far sesso con questa persona, perché è l'espressione stessa del nostro volerci bene.
Sì. Diciamo che le due cose però le due cose secondo me non necessariamente devono andare pari passo. Uno può avere una grande passione con una persona senza amarla. Beh, questo è un punto di vista.
Certo,
la passione secondo me non è legata all'amore.
Si può provare anche il piacere di voler far sesso, però con una persona fissa, come sembra che alcune donne dicono si stufino del proprio compagno. Invece ritengo importante la comunicazione col compagno e soprattutto come
anche lei come la signora di 70 anni che ha chiamato prima si aiuta con le fantasie, perché uno si apre un luna park di fantasie. Lei è concentrata solo su quell'uomo lì?
No, sono concentrata adesso che non c'è più. Quando vedo magari dei film che le persone che magari si baciano, dicevo com'era bello il bacio, so che non riuscirò più ad averlo perché ho avuto anch'io altre cose prima di aver incontrato questa persona, ma cioè di aver voglia solo di sesso, perché anche la donna può aver voglia, superare i miei periodi di aver voglia solo di sesso. Quando ho incontrato questa persona che mi ha fatto sentire importante, ho avuto solo lui. E continuo a desiderare rimanere, di non avere altre relazioni.
Sì, però io penso che possano coesistere tutte queste due tendenze. Cecilia, che è ancora al telefono, mi aiuti. Vede, ma arrivano telefonate chiaramente di persone che per reazione dicono: io ancora scopo come una matta con mio marito, ancora mi sogno le ammucchiate paraboliche e ancora con il mio ottantenne faccio cose pazze. Ok. Questo fa figo dirlo, ma ancora non aspetto una telefonata di una donna che mi dica esattamente quello che ha avuto il coraggio di dirmi, Cecilia.
Allora, io intanto ringrazio le due ascoltatrici perché
consigli preziosissimi proprio. Ho fatto una valigetta, ce li ho messi dentro e me li tengo e li coltiverò.
Cioè, non lo sa, delle fantasie non ci aveva mai pensato, Cecilia, uno può pensare anche altre cose.
No, c'è un'altra cosa che è stata detta, adesso non ricordo se da lei o dalle ascoltatrici, lo stress, la fatica, stare dietro a mille cose con calo degli ormoni sicuramente non aiutano. Quindi, come dicevo prima, io non posso mettere la mano sul fuoco che è così oggi, così da un paio d'anni e sarà così per sempre. Io non lo so come andrà, sicuramente adesso è così, però ecco, anche sentendo loro è divertente, cioè mi sono divertita ad ascoltarle, mi sono divertita e vediamo, diciamo, che sorprese mi riserva il futuro, anche con la valigetta che ho fatto con questa
poca roba. Se vuoi le valigette, ne trova in giro in commercio anche online di più, ben più tecnologicamente avanzate. La signora ha detto: io faccio dei sogni strani, mi eccita l'idea e poi vado con mio marito e trovo soddisfazione. Io l'ho suggerito, glieli dica finalmente al marito, prima che arrivi in un'età di non farcela più, che magari aiuta anche lui, però si ritiene per lei, molte donne ritengono per loro. Sentiamo Anna da Verona. Anna.
Buongiorno, che piacere. Allora, grazie Cecilia di aver portato questo argomento che per le donne è molto interessante.
Allora, ferma un attimo, arriva
il traffico. La mia esperienza.
Sì, però ferma, aspetti un attimo, resista Anna da Verona, resista un secondo, domandare il traffico, prenda respiro e poi racconti la sua esperienza, perché fa parte della valigetta degli attrezzi che poi Cecilia si porterà a casa per vivere in maniera diversa quello che sentiva oggi come la sua realtà. Ci sentiamo fra un istante.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta. Melog.
Allora, premesso che oggi sentirò telefonate soltanto di donne, gli uomini ci sono già io a rappresentare malamente e maldestramente questa categoria, oggi vorrei far parlare le donne, visto che è un problema loro, è un tema loro che viene da loro e ne parlino loro. Ringrazio intanto Carlo Salvatore, Elisabetta Fusconi a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma. Una piccola raccomandazione, ragazzi, non è che qui siamo tutti per far sentire Cecilia come una malata. Cecilia ha detto semplicemente lei non gli va più e è portavoce di una fetta importante di donne a cui non va più di fare sesso dopo la menopausa. Rispettatele, è un'esigenza che hanno loro, un modo di essere loro, sono contente così, questa fetta di persone. Non è che uno deve impugnare lo scettro di fuoco del marito per dire ancora questo mi fa fibrillare come quando avevo 20 anni. Va bene, la vita può essere divertente per tutti anche senza sesso, è mica detto che è obbligatorio, che sia obbligatorio. Allora, Patrizia da Roma.
Sì,
ah no, scusate, chi avevo interrotto? Anna da Verona, facciamo parlare quella che avevo interrotto. Anna
grazie,
da Verona, mi scusi.
Grazie. Allora, io sono andata in menopausa a 50 anni, dopodiché non avendo tumori in famiglia, così ho potuto prendere gli ormoni e la mia vita sessuale è andata avanti, è stata prolungata, diciamo, artificialmente con cerotti, cose così, fino ai 65 anni, fino ai 65 anni. Dopodiché la curva del piacere, del desiderio è crollata. A picco. Quindi,
non bastava più nemmeno il cerotto, non bastava più nemmeno il cerotto.
Non bastava più nemmeno il cerotto, non bastava. E una considerazione, secondo me la natura se ne frega dei nostri piaceri sessuali oltre al fatto di fare figli fino a una certa età. Per cui se vogliamo avere un prolungamento del nostro piacere, lo facciamo usando questi mezzi che la chimica ci dà. Altrimenti è così che va, è così che va. E io non credo assolutamente a quelle donne, diciamo settantenni o ultra settantenni, che dico: ah, che bello, ancora con mio marito. Non ci
sì, poi tutte dicono col marito, chissà perché nessuno si vanta di farlo con l'idraulico, col carpentiere, con l'uomo della strada, con quello incontrato in una balera, tutti col marito, tutti devono rappresentare questo idillio eterno col marito. Ora, lei dice una cosa giusta, io una volta parlai con un antropologo esperto di queste cose, dice: guarda che tutto quello che noi chiamiamo sesso, piacevolezza, è solo cultura. Noi siamo antropologicamente costruiti per il coitus citus, che è il coito veloce. Funziona così: la donna corre, scappa, l'uomo gli corre dietro, la branca, la prende da dietro, dura pochi istanti, la feconda o prova a fecondarla e scappa via. Questo è l'origine, diciamo, per cui abbiamo degli apparati sessuali. Poi, se Dio vuole, ci siamo anche civilizzati, ci siamo elaborati, abbiamo un cervello, abbiamo capito che è bello fare sesso al di là anche, diciamo, dell'estro femminile, perché gli animali lo fanno prevalentemente soltanto quando la donna è fertile, la femmina è fertile. Noi lo facciamo sempre perché gli antropologi dicono, perché le donne devono compensare l'uomo del fatto che si occupasse di loro quando la famiglia è diventata monogama, per averci un uomo vicino che le difendesse, li procurasse comunque cibo, lo gratificavano con la sessualità. Non so come sia, io vivo il tempo che mi è stato dato da vivere. In questo momento è una cosa che dà gusto, è la chiave per cui uno studia, lavora, si trova un'occupazione, cerca il benessere, perché per avere poi la piacevolezza di avere persone con cui scambiarsi il sesso. Ma non è detto che sia così per tutti. Allora, Patrizia da Roma.
Salve, io sono anch'io una settantenne fra qualche giorno e devo dire che io confermo tutto ciò che ha detto Cecilia e aggiungo soltanto un paio di cose dicendo che io non so Cecilia, diciamo nell'età fertile, insomma, sono stata una attivista, diciamo, del sesso e di questo ne sono orgogliosa. E anch'io,
cioè, allora le piaceva, sono... allora le piaceva, allora le piaceva.
Cavolo, certo, e sono contenta.
Il calo della piacevolezza è iniziato proprio col calo degli ormoni.
Col calo degli ormoni è cominciata, cioè, ma anche prima, diciamo, già, insomma, un po' prima della menopausa già sentivo questa cosa,
le prime avvisaglie.
E quindi quando uno, insomma, si deve aggrappare a tutti i costi, continuare a fare sesso, che poi spesso ti capita fare sesso, come, cioè, ha già detto Cecilia, con uomini che hanno dei problemi e che però fanno finta di non averli, no? Non sono consapevoli, non so cosa dite.
Oddio, il problema degli uomini è un po' difficile fingere di non averli, perché c'è o non c'è, appunto, la presenza c'è, appunto, o non c'è, se non c'è la presenza, vabbè, c'è però il problema.
No, è perché poi andando avanti con l'età, come per noi donne, diciamo che è molto più facile, no? Fare sesso, per un uomo se non c'è un'erezione.
Ma allora mi scusi una cosa, sì. Patrizia. Allora, le donne che dicono che ancora sono felici, questa cosa non è finita mai, o sono più fortunate o fingono?
Ma è anche mentale, anche come ho sentito dire quelle che si insomma aiutano con le fantasie, con le cose, né? È un po', diciamo, una caratteristica più maschile quella, perché anche l'uomo, io non credo che abbia proprio a 80 anni ancora questo desiderio, no?
Sì, ma l'uomo per l'uomo lo sa, per l'uomo è il barometro
è
della propria esistenza.
Certo, sì, vabbè, cioè, solo quello è
l'uomo finché porta il cinturone, la sua Colt sempre carica, si sente ancora vivo. Quando la Colt spara salve, dice: per me è finita. Allora, ultima, Fanny da Sassari, velocissima, poi voglio far giù la Cecilia. Fanny da Sassari.
Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Allora, io ho 62 anni e sono entrata in menopausa all'età di 45 anni, quindi molto grande, ma per una questione genetica.
Vada al punto, non sono un medico, vada al punto. E quindi?
Allora, niente, il punto è che io praticamente da 50 anni in poi ho fatto sesso con mio marito forzatamente nel senso che mi sforzavo.
E lui lo sapeva, lui lo sapeva?
No, non lo sapeva perché glielo nascondevo. E allora,
perfetto,
cosa facevo?
Ferma lì, la sigla ci porta via. Rimane come erma a segnare questa trasmissione Fanny da Sassari, che faceva finta per far contento il marito. Mi sembra la risposta più felice alla domanda che ci aveva fatto Cecilia, a cui ho dato oggi spazio. Mi dispiace non farla replicare, ma la sigla mi dice che la trasmissione è finita. Alla prossima.